terzo anello, Castelli in aria, di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera, cerchiamo di occuparci oggi di un luogo comune, che è l'idea che l'italiano sia ormai snaturato dall'inglese. Quanto è snaturato l'italiano dall'inglese? In bocca di tutti sono continuamente parole inglesi. Ci sono persone che nei loro ambiti professionali usano quasi più parole inglesi che parole italiane. Oh, barbarie! La lingua italiana imbarbarita da questa colonizzazione di questa lingua straniera che non vogliamo. Ecco, di questo molti sono convinti ed effettivamente a volte ci sono degli effetti abbastanza ridicoli. Per esempio persone che lavorano in ambiti economici, in aziende magari di capitale straniero, in cui quindi buona parte del personale, mi veniva a dire del management, è straniero, è inglese, americano, e che quindi hanno in queste aziende, vedono circolare continuamente documenti in cui tutto il lessico specifico, tecnico, è inglese. Insomma, l'impressione che si ha quando si parla con queste persone è che ormai l'italiano in quanto tale non esista più, sia diventato un terreno di conquista, un campo su cui possono liberamente circolare questi barbari. Ecco, è proprio vero che l'italiano è snaturato dall'inglese? È proprio vero che l'inglese dilaga liberamente nell'italiano? Faremo qualche osservazione, anche con l'aiuto di dati concreti, storico-linguistici, per capire come stanno davvero le cose. Quanto è snaturato dunque l'italiano dall'inglese? La cosa che entra sono le parole. Queste parole si chiamano prestiti o anche imprestiti, tecnicamente. Bene, la contaminazione di una lingua da parte di un'altra a livello di prestiti può essere definita ingombrante, indubbiamente. Ci sono lingue in cui ci sono moltissimi prestiti da lingue straniere. Però ingombrante è una cosa, snaturante è un'altra. Cioè la natura della lingua non sta solo nelle parole, anzi direi che non sta principalmente nelle parole, ma sta nella sua struttura, nella sua grammatica. Poi c'è da dire che anche se le parole straniere sono molte nel dizionario di una lingua, bisogna poi vedere se appartengono al strato di lessico più di uso più frequente, oppure invece sono parole di uso relativamente raro. Questo naturalmente cambia le cose. Più i prestiti sono frequenti, più la lingua si può dire che è colonizzata da una lingua straniera. Bene, al di là del fatto che nel dizionario ci sono 2 o 3 mila parole inglesi in italiano, però attenzione, nei maggiori dizionari giapponesi ce ne sono 30.000. Quindi noi non siamo nella situazione di maggiore influsso dell'inglese, internazionalmente parlando. Però anche se ci sono queste alcune migliaia di parole inglesi nel dizionario, poi se si va a vedere la loro frequenza, si scoprono delle cose interessanti. In un corpus di italiano parlato, che si chiama Lessico dell'italiano parlato, che è di circa 520.000 parole di conversazioni spontanee di italiani raccolte in contesti più diversi, da quelli informali fino alle conferenze, al parlato radiofonico, si scopre che le parole inglesi non sono affatto le più frequenti. Cioè, nella lista delle parole più frequenti in questo corpus, le parole inglesi cominciano a apparire intorno alla millesima, duemillesima posizione. Le più frequenti sono film, club e computer, nel parlato italiano di tutti i tipi, diciamo così. Quindi, invece, ci sono prima migliaia di parole che sono assolutamente italiane e che quindi fanno il grosso del parlato, della frequenza delle parole in italiano. Inoltre, queste parole inglesi sono in grandissima maggioranza nomi, 2000 nomi e 200 aggettivi, se si va a vedere sui dizionari. Sono cose di cui abbiamo parlato alcune puntate or sono. Se si prende lo Zingarelli, il lessico di origine inglese è di circa 1900 parole inglesi vere e proprie e altre 1000 circa che sono adattate dall'inglese. Una cosa di cui abbiamo già parlato, giova qui ripeterlo, cosa vuol dire adattate? Sono parole di origine inglese ma che hanno forma italiana. Abolizionismo è inglese, agenzia, approccio. Approccio sarebbe l'inglese approach, che noi non diciamo tale e quale, ma che trasformiamo in approccio. Oppure barile, ipertesto, bistecca, che non è beef stack, noi non usiamo la parola inglese ma usiamo una parola che la adatta, che la modifica facendola diventare molto più italiana. Congeniale, contraccettivo, deterrente, gasolio, processore, rivoltella, seduttivo, stilista, sono parole di origine inglese ma che non snaturano l'italiano perché sono state adattate. Molti meno sono le parole del tedesco, che ne ha circa 270, dello spagnolo, che ne ha circa 500, del greco, del longobardo, che è la lingua degli antichi longobardi colonizzatori di buona parte dell'Italia, sono per esempio soltanto 93 parole. Quindi l'inglese è vero, ha una posizione preminente, ma attenzione, nello stesso dizionario che elenca 1888 parole inglesi e 1000 parole circa adattate dall'inglese, ci sono 2565 parole che sono del greco classico, adattate dal greco classico, sono le parole del lessico scientifico, della medicina e così via. Quindi l'inglese non è l'unica lingua che snatura l'italiano, se di snaturamento vogliamo parlare, ma probabilmente non possiamo, perché se non ci lamentiamo che l'italiano è snaturato dal greco classico, dobbiamo stare attenti a lamentarci che sia snaturato dall'inglese. E poi c'è un discorso molto importante, abbiamo detto 2000 nomi, 200 aggettivi, non ci sono veri e propri verbi inglesi. Mentre la parola computer o la parola joint venture noi le prendiamo dall'inglese, se prendiamo un verbo dall'inglese lo trasformiamo sempre in un verbo italiano, cioè non c'è il verbo click, c'è il verbo cliccare, non c'è il verbo bootstrap, c'è il verbo bootstrappare, per quanto brutto noi lo adattiamo. Si può usare l'inglese meeting per dire un incontro, ma meetare non lo facciamo, e tantomeno facciamo il verbo meet. Ci dobbiamo assolutamente meet, no, diciamo ci dobbiamo incontrare oppure fare un meeting. Rifuggiamo dal fare verbi. C'è il manager, ma non c'è il verbo manage in italiano. Quindi, interessantemente, quelle parole un po' più inerti, che sono i nomi e gli aggettivi, li prendiamo più facilmente dall'inglese, ma i verbi meno, e se li prendiamo, li adattiamo in modo che diventino dei verbi italiani che solo originariamente erano inglesi. È interessante anche esaminare i precedenti, cioè se ci preoccupiamo oggi perché l'italiano è a rischio di snaturamento da parte dell'inglese, forse avremmo dovuto preoccuparci già prima per analoghi rischi, per esempio da parte del francese. Anche questo è un tema che abbiamo toccato parlando dell'imparare le lingue. C'è stata un'epoca in cui il francese aveva la funzione che ha oggi l'inglese nei confronti dell'italiano, e cioè era la lingua di prestigio internazionale e l'italiano prendeva. Quest'epoca è durata in realtà molto, molto a lungo, perché abbiamo sempre nello Zingarelli 876 parole di forma francese, come potrebbero essere attaché, battage, bidet, chic, dépliant, dossier, entourage, gaffe, garage, guépière, mascotte, ménage, osé, menu, naïf, réclame, voilà. Ma in totale le parole di origine francese sono 3.838 sullo Zingarelli, di cui la grande maggioranza, anziché avere la forma francese così tale e quale, è stata adattata. Quindi l'italiano ha cambiato in parte rilevante la composizione del suo lessico per aggiunta di parole francesi importanti. Per esempio, nel XVII secolo abbiamo importato dal francese una parola che è agire. Naturalmente l'abbiamo trasformato in un verbo italiano, perché da agire è diventato agire con la forma italiana. Borghese è parola francese entrata nel XVIII secolo, entrata e modificata. Allegro doveva suonare una barbarie questa parola perché non era italiana, però l'abbiamo presa, adattata nel XIII secolo e adesso e nessuno si sognerebbe di dire che l'italiano è snaturato perché contiene la parola allegro o la parola burro, che dal XIV secolo fa parte della nostra lingua ma viene dal francese. Canotto dal XVIII secolo, civiltà, non è certo una parola che snaturi l'italiano, ma è una parola che abbiamo importato dai francesi nel XIV secolo. Danza, XIII secolo, farmacia, XVIII secolo, galleria, XVI, ligio, XIV. Vedete che sono distribuite su un tempo molto lungo, perché il dominio del francese è durato molto a lungo. Chissà se quello dell'inglese durerà altrettanto a lungo, forse no. Ligio, miccia, nicotina, XIX secolo, oboe, XVII secolo, ottimista, questo aggettivo è parola francese del XIX secolo, perfino papà, XVI secolo, prima non c'era in italiano, o barbarie, eppure no, non è barbarie, è chiaramente una parola che ha arricchito l'italiano e che può servire. Retaggio è la parola che nel XIV secolo abbiamo preso dal francese héritage, che vuol dire eredità. Ecco, retaggio non è parola italiana veramente, ma è parola francese che abbiamo importato e ci fa comodo. Roccia nel XIII secolo, sanzione nel XVII, terrazza nel XVI secolo, e si potrebbe continuare moltissimo. Poi oltre ai prestiti adattati dal francese ci sono i calchi, cioè parole italiane fatte con materiale italiano, con pezzetti, con paroline italiane, parole composte fatte ricalcando la struttura di una parola composta francese. Per esempio ben pensante, buon senso, cacciatore, capoluogo. Il fatto di usare coda nel senso di fila di persone che aspettano è un prestito dal francese, in realtà si chiama un calco semantico, cioè uno dei significati della parola coda, noi non l'abbiamo inventato, l'abbiamo ricalcato dall'uso che ne facevano i francesi. Anche imboscato, nel senso di colui che si sottrae al dovere, specialmente se è un dovere militare, è un calco dal francese, perché erano i francesi che usavano la corrispondente parola in questo modo. Oggi sappiamo le lingue straniere meglio di quando importavamo parole francesi, per cui quando importavamo parole francesi tendevamo più ad adattarle, e era l'epoca in cui ancora se uno si chiamava Bacon veniva chiamato Bacone, se si chiamava Luther veniva chiamato Lutero, se si chiamava Descartes veniva chiamato Cartesio. Cioè non ce la sentivamo di usare le parole straniere, nemmeno i nomi, tali e quali. E quindi perfino Shakespeare ogni tanto veniva chiamato, alla sua epoca in Italia, il crolla-lanza, Shakespeare, colui che scuote la lancia. Ecco, a quell'epoca le parole tali e quali non avrebbero avuto possibilità di circolare e quindi venivano adattate. Ma sempre suonavano molto straniere, perché la gente non era abituata a sentirle, erano parole nuove. Oggi conosciamo meglio le lingue straniere, quindi è più facile che invece di adattarle noi prendiamo computer e lo adottiamo invece di adattarlo, tale e quale è all'origine. Il problema nostro però rimane sempre quello di capire quanto l'italiano è snaturato dall'inglese. Ci è servito vedere il caso del francese perché è rassicurante un precedente, e cioè sussistevano certamente nei secoli precedenti motivi per temere da parte del francese quello che oggi molti paventano da parte dell'inglese. Di fatto non si può dire che l'italiano appaia una lingua snaturata dal francese. Ecco, quindi questo può lasciare sperare bene che nemmeno l'inglese arriverà a snaturare l'italiano, visto che non c'è riuscito il francese, che ha avuto più tempo a disposizione, almeno per ora. Abbiamo menzionato il caso dei calchi, cioè di quando non viene presa semplicemente una parola di peso, oppure non viene presa una parola adattata, ma invece viene presa la struttura di una parola straniera e la si riproduce nella lingua di arrivo, in questo caso in italiano, sfruttando parole che in italiano c'erano già. Grattacielo, per esempio, è un calco dall'inglese skyscraper, cioè grattatore, dal verbo to scrape, grattatore del cielo. Oppure hanno luce, è un calco dall'inglese. Fuorilegge è un calco dall'inglese outlaw, che è una parola in calco fatto nel 1948. Fantascienza, fine settimana, che naturalmente è un calco da weekend. Si può riflettere se i calchi riflettano un maggiore o un minore snaturamento della lingua rispetto ai prestiti. Perché da un lato è vero che il calco, essendo fatto di materiale italiano, risulta come una parola italiana, niente di nuovo, non ci sono cose esterne che colonizzano l'italiano. Dall'altro però bisogna ammettere che quando una lingua è capace di fare calchi da un'altra, significa che le persone, i parlanti di questa lingua che fa i calchi, conoscono bene l'altra lingua. Cioè culturalmente il calco è un segno che c'è molta circolazione, molta influenza da parte dell'inglese. Il prestito, anche una parola, anche se non capisci com'è strutturata, vedi che quelli chiamano una certa cosa in un certo modo e ti metti a chiamarla anche tu, così, scimmiottando i suoni. Per fare grattacielo bisogna capire molto bene l'inglese, bisogna capire skyscraper. Se uno non lo capisce, può soltanto dire, vabbè, chiamiamo questo edificio molto alto skyscraper, lo prende tale quale. Se fa il calco significa che l'inglese ha esercitato su di lui un influsso così forte che lui è in grado di capire la struttura di quella parola skyscraper e di riprodurla sotto forma di grattacielo. Quindi, se vogliamo, il calco è un indizio di influenza culturale, anche se non è automaticamente visibile come tale. Un indizio di influenza culturale maggiore del semplice imprestito. Lo stesso per i calchi semantici. Noi, per esempio, diciamo realizzare, questo è un calco dall'inglese attraverso il francese, è arrivato. Realizzare nel senso non soltanto di produrre qualche cosa, di renderlo reale, ma anche nel senso di diventarne consapevoli. Questo senso dell'italiano realizzare prima non c'era. Cioè è un senso che si è evoluto in inglese. In inglese il verbo ha preso questo significato di diventare consapevoli. Realizzo che mi stai cercando di ingannare. E poi, sentendolo usare in questo modo dai francesi e dagli inglesi, noi abbiamo ricalcato questo significato. Si chiama un calco semantico. Lo stesso affidabile. Affidabile in italiano voleva semplicemente dire che la cosa poteva essere affidata, ma riferito alla persona di cui ci si può fidare, è un calco semantico dall'inglese, dal modo in cui gli inglesi usano reliable. Digitale. Digitale esisteva già nell'italiano molto colto per quanto riguardava le dita, cioè il riferimento alle dita. Non so, la digitale purpura è una pianta che evidentemente deve avere qualche cosa, delle forme, qualche elemento che ha forma di dita. Ecco, digitale nel senso di numerico, dall'inglese digit, numero, è un calco semantico. Efficiente è un calco semantico. cancellare nel senso di disdire anche è un calco semantico. Per noi cancellare era solo materialmente eliminare una scritta. L'immagine, non nel senso di una figura, ma nel senso dell'idea che una persona dà di sé, è anche un calco semantico dall'inglese. E ce ne sono altri che si stanno affermando, tipo consistente, sempre più viene usato nella prosa scientifica in un modo sospetto, cioè nel senso di coerente. Consistente in italiano vuol dire che ha una certa consistenza, una certa solidità. Bene, si sta usando sempre di più nel senso di coerente, perché in inglese consistent vuol dire coerente. Effettivo nel senso di efficace. Si usa molto perché effective in inglese vuol dire questo. Addirittura si sente proficiente, performante. Si sentono e si leggono nella prosa scientifica, diciamo così, di buon livello. Ultimamente nel senso di, non nel senso di da poco, ma nel senso di alla fine, cioè ultimately. Queste parole inglesi stanno probabilmente diventando dei calchi, nel senso che queste parole stanno diventando parole dell'italiano, stanno diventando o dei prestiti o dei calchi. In ogni caso si stanno imponendo e non si sono ancora imposte del tutto, li potremmo osservare per vedere se nella prosa scientifica finiscono per imporsi davvero. Continuando a domandarci se davvero l'inglese stia snaturando l'italiano, ci sono altri punti su cui vale la pena di riflettere. Uno è questo: quando una parola inglese si è ben acclimatata, di solito può cominciare a formare dei derivati in italiano. Ad esempio, stress, che è parola inglese, ha formato dei derivati, tipicamente degli aggettivi, stressato, stressante, oppure bar, ha formato barista. Una jeep, che è una parola inglese scritta J-E-E-P, ha formato derivati che spesso hanno una grafia diversa, cioè per esempio gippone lo si trova spesso scritto G-I-P-P-O-N-E. Manager ha formato manageriale, bluff ha formato bluffare e così via. Cioè, sono possibili dei derivati schiettamente italiani, di forma schiettamente italiana, a partire però da una parola che è di origine inglese, che se è ben acclimatata appunto viene sentita come capace di formare questi derivati. Bene, lo vogliamo considerare un segno di stravolgimento dell'italiano da parte dell'inglese o invece un segno di resistenza, di capacità di difendersi dell'italiano? Perché il fatto di formare parole di forma italiana con suffissi italiani, come il suffisso verbale are, no? Bleffare, oppure il crescitivo gippone con one, che è assolutamente italiano, o barista, sono parole italiane. Sono parole che vanno ad aggiungersi al numero delle parole che suonano italiane. D'altra parte, però, è un notevole sdoganamento, una notevole accettazione, una notevole patente di italianità che la nostra lingua dà a parole che italiane non sarebbero, come stress, bar o jeep. Quindi, su questo si possono fare considerazioni contrastanti. Da un lato, forza dell'inglese alla base di questo fenomeno, dall'altro anche però forza dell'italiano che ingloba, che in qualche modo riformula nei propri termini. Un altro tema è la sintassi. Finora abbiamo parlato di parole. Ci sono segnali di anglicizzazione della sintassi, cioè di accoglimento di elementi sintattici dell'inglese. In realtà sono segnali sparuti, che quindi mi fanno dire: non ci preoccupiamo, la sintassi italiana non diventerà inglese, però vale la pena di citarli. Per esempio la doppia domanda del tipo chi ha fatto che cosa? Chi è andato dove? Questa è una sintassi che prima in italiano non c'era e che invece probabilmente, quasi sicuramente, va considerata a imitazione dell'inglese. Oppure strutture come il Veltroni pensiero, il Berlusconi pensiero, questi accostamenti che formano praticamente una parola composta di stampo germanico e in particolare, diciamo qui il modello è chiaro, è inglese. Bene, qui si può vedere un influsso notevole dell'inglese, perché finché si importa una parola è perché serve un oggetto, lo si usa. Mentre quando l'inglese entra nella struttura, nel meccanismo di funzionamento della lingua, forse potrebbe essere un campanello d'allarme maggiore, anche se è meno evidente. E allora le Cassandre che pensano che l'italiano verrà snaturato dall'inglese, secondo me dovrebbero fare più attenzione a questo tipo di fenomeni che non a molte parole. Però c'è anche da dire, e qui torniamo al precedente del francese, che a volte questi fenomeni poi rientrano, si riassorbono senza lasciare grandi tracce, o comunque magari lasciano delle tracce che vengono ben armonizzate nel sistema della lingua e quindi ancora una volta non c'è stravolgimento, ma c'è solo naturale evoluzione di quella lingua. Nel Settecento si osservano anche negli scrittori italiani maggiori calchi sintattici, cioè strutture sintattiche di provenienza invece francese, perché quella era l'epoca, direi ben più invasivi di quelli che abbiamo appena citato per l'inglese. Ad esempio il di, la preposizione di usata in maniera partitiva oltre al caso normale italiano. Mi spiego. Un po' di pane è italiano normale, ma con più di energia, è un calco dal francese. Il troppo di varietà è nell'Algarotti, è letteratura italiana. Assai di regolarità è Goldoni. Sempre Goldoni, la musica la più eccellente. Questa forma, questo modo di fare il superlativo relativo è tipicamente francese, la musica la più eccellente. L'uomo il più sensitivo della terra è Parini. Oppure, vengo di dire, vengo di fare, je viens de dire, je viens de faire, cioè ho appena detto, ho appena fatto, una struttura tipica del francese che è abbondantemente attestata nell'italiano del Settecento. Oppure il costrutto che serve a dare enfasi, a sottolineare, è lui che l'ha fatto. Questo costrutto, che ormai è diffusissimo in italiano, proviene dal francese, prima non c'era. Invece di dire lui l'ha fatto, è lui che l'ha fatto, è stato lui a farlo, no? È lui che l'ha fatto, è francese. Oppure non gli ho dato che un quattrino, invece di gli ho dato solo un quattrino, è di origine francese e ormai lo usiamo molto. Oppure il costrutto per poco che io cambi, per poco che tu lo voglia, è anch'esso di origine francese e si è imposto, ma non ci disturba e non è che stiamo a dire l'italiano è snaturato dal francese, quindi non ci preoccupiamo nemmeno se c'è un po' di sintassi inglese. Stiamo continuando a dire in sostanza che l'italiano accoglie molto dall'inglese, ma questo non rischia di snaturarlo. Un altro elemento che va in questa direzione è il fatto che la morfologia è sostanzialmente intatta. Cos'è la morfologia? Sono le desinenze, in sostanza, il modo in cui le parole flettono. Noi non è che facciamo plurali in esse, come gli inglesi, e nemmeno participi passati in ed, tipo past o non so, looked. Non è che abbiamo verbi che hanno sempre la stessa forma in tutto il paradigma, in tutte le persone, e flettono solo la terza persona aggiungendo una S. Cioè noi diciamo io mangio, tu mangi, gli mangiano, noi mangiamo, mangiate e si mangiano. Non diciamo mange, mange, manges, mange, mange, mange. È evidente. Ecco, queste sono cose che, su cui occorre riflettere quando si dice che una lingua influisce molto sulla nostra. L'inglese è del tutto impotente sulla morfologia nominale e verbale dell'italiano. Può tutt'al più prestarci dei mattoncini, che sono le parole di cui poi l'italiano fa uso, ma non entra nel modo in cui funziona la lingua. Per quanto riguarda i suoni, è interessante che un pochino di ampliamento dei suoni dell'italiano a causa dell'inglese c'è stato. Naturalmente limitato alle parole di origine inglese che vengono adottate senza adattarle, che vengono prese tali e quali. Per esempio la H di hobby o di hostess teoricamente farebbe parte dell'italiano parlato perché noi abbiamo queste parole, ma di fatto cosa accade? Che non c'è grande puntiglio nel riprodurre i suoni dell'inglese. Tutti dicono hobby e hostess. Quindi, in teoria, sono cambiati i suoni dell'italiano perché abbiamo importato la H degli anglicismi come hobby e hostess. Poi, di fatto, no, perché tutti dicono hobby e hostess. Oppure, ci sono parole che potrebbero essere pronunciate all'inglese e non lo sono, ma vengono pronunciate secondo il modo in cui in italiano si pronuncia la loro ortografia. Tutti dicono il jazz. Nessuno dice il jazz, il jazz, cioè siccome è scritto in quel modo, noi tutto sommato, che la A si può pronunciare E, anche se invece in inglese sarebbe una A, tutti l'hanno capito, allora in sostanza viene pronunciato la prima parte all'inglese ma con la A che diventa una E, e poi le Z vengono pronunciate invece che Z come sarebbe giusto, vengono pronunciate Z direttamente, lo stesso vale di quiz, gli inglesi dicono quiz, ma noi siccome è scritto con una Z finale lo pronunciamo quiz. E questo fa sì che sia solo teorico il mutamento di suoni dovuto all'ingresso delle parole inglesi. Snob, quello che tutti dicono snob, dovrebbe essere snob. Allora, questo sarebbe un cambiamento fonetico, perché davanti a una N, in italiano la S non è mai S, è sempre S, cioè si dice sempre S sonora. Si dice snaturare, non snaturare. Ecco, in inglese invece la S può essere sorda. Chi pronunciasse snob nel modo corretto introdurrebbe una novità fonetica nell'italiano, cioè la sequenza s-n. Ma tutti noi diciamo snob con la sequenza z-n, e quindi ancora una volta lo snaturamento della fonetica italiana è puramente teorico. Di fatto non si verifica. E poi più in generale la pronuncia delle parole inglesi è davvero abbastanza tranquillamente riavvicinata a quella dell'italiano. C'è un episodio molto molto carino nella Donna della Domenica di Fruttero e Lucentini, il romanzo in cui i due protagonisti, che sono dei torinesi di alta estrazione sociale, raffinatissimi, si sbecchettano perché lei cerca di pronunciare la parola, il nome della località inglese Oxford, nel modo più inglese possibile, più britannico possibile, quindi dice Oxford. E lui la prende in giro dicendo, ma no, non bisogna dire Oxford, bisogna dire Oxford, perché siamo in Italia e si può benissimo adattarlo un pochino questo inglese. Bene, è quello che facciamo quotidianamente, non riesce a colonizzarci davvero. Cosa possiamo dire a conclusione? Quanto è snaturato l'italiano dall'inglese? Poco, pochissimo. L'italiano si serve per i suoi usi di parole inglesi, che sono mattoncini importati. La struttura dell'italiano non ne viene particolarmente influenzata. Del resto, l'importazione di mattoncini con cui fare costruzioni prettamente italiane è una storia vecchia che si è sempre avuta, e ci abbiamo più mattoncini francesi che inglesi, abbiamo altrettanti mattoncini greci, del greco classico, per tutto il lessico scientifico, di quanto ne abbiamo inglesi, e non sono lingue da cui temiamo di essere snaturati. La morfologia inglese, cioè il modo di declinare e coniugare inglesi, non influiscono minimamente sul nostro modo. I verbi di origine inglese sono pochissimi e sono tutti trasformati in verbi italiani. Anche i calchi semantici sono abbastanza pochi e comunque sono un fenomeno che non si nota come inglese, perché quando io utilizzo realizzare in un nuovo senso, in realtà ho arricchito l'italiano, non l'ho inglesizzato più di tanto. Del resto, i calchi sintattici, le strutture sintattiche di origine inglese sono molte meno di quelle che si osservavano invece di origine francese nel Settecento, e che in parte sono sopravvissute diventando tranquillamente italiane, non dando più nessun fastidio, in parte invece si sono riassorbite, sono sparite. E questo potrebbe accadere anche a quel poco di sintassi inglese che osserviamo oggi. Per quanto riguarda i suoni, abbiamo visto che in teoria le parole inglesi ne conterrebbero di suoni non italiani, ma di fatto li pronunciano davvero pochi maniaci, perché in realtà poi tutti noi diciamo hobby, hostess, quiz e snob, invece di hobby, hostess, quiz e snob, e quindi stiamo tranquilli, l'inglese non ci sta minimamente minacciando. Questo è tutto per oggi e a risentirci alla prossima puntata.
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.